Radio Tube Social Network.
17:06 minuti ed è il momento di iniziare la seconda ora in diretta del sabato di Radio Tube. La prima ora, quella di Radio Tube Social Village, ci ha visto insieme a Carlo Lucarelli per la sua Nave dei Folli, una nuova produzione di Sky. E poi ancora i primi big di Sanremo 2025 che si affacciano al nostro Radio Tube. Abbiamo sentito Giorgio, abbiamo sentito Francesco Gabbani, abbiamo sentito Lucio Corsi. E poi ancora, per tutti gli appassionati di televisione, storia della televisione, ma anche di politica, perché c'era tanta politica, tanti rapporti diplomatici, diciamo così, in quegli anni, parliamo degli anni 80 e 90, un libro, questo Samurai, che racconta gli anni d'oro della RAI di un dirigente, ma anche autore, ideatore di programmi leggendario, quale Mario Mafucci, libro scritto insieme al collega del Messaggero Andrea Scarpa. Davvero io mi sono divertita come una pazza a leggere questo libro. 349 238 6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp, e poi ci sono i miei account social @MartaCagnola, dimenticavo il mio nome, @MartaCagnola su Instagram e su X. Devo impaperarmi almeno una volta a introduzione di trasmissione, ma a proposito di introduzione dobbiamo introdurre il nostro co-conduttore d'eccezione, un carissimo amico mio e di Radio Tube. Lo leggete sul fattoquotidiano.it, Andrea Conti. Ciao Andrea, bentornato.
Grazie Marta, buon pomeriggio a tutti.
Eccoci non qua. Potevo non chiamarti in causa, perché poi dobbiamo anche parlare delle canzoni di Sanremo, perché io nella prima ora appunto ho già fatto ascoltare qualche incontro, perché come spiegavo agli ascoltatori che ormai sono più preparati di me in fatto di Sanremo, si inizia prima a incontrare i protagonisti del festival, anche perché sono talmente tanti i cantanti in gara che sarebbe impossibile intervistarli tutti nella settimana festivaliera. Il lavoro comincia un po' prima e cominciano a spiegare le loro canzoni e la loro decisione di partecipare al Festival di Sanremo un pochino prima, quindi si anticipa sempre un po', anche se sai che non sono contenti tutti gli ascoltatori. E poi leggerò un messaggio che è arrivato poco fa. Andrea, però io vorrei partire come sempre nel primo blocco con i video più condivisi, e questa settimana è Non c'è scampo, non c'è alternativa, dobbiamo partire per forza così.
The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Vabbè, drill, baby, drill, Donald Trump, il suo discorso di insediamento. Ce l'abbiamo un altro pezzettino, eccolo.
And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars.
Una dopo l'altra, no? Da Marte alla Groenlandia, a Panama, ne ha dette tantissime in questi giorni, non solo nel discorso di insediamento, ci farà parlare per qualche anno. Andrea, personaggio mediatico, e difficilissimo riuscire a parlarne in maniera equilibrata, perché forse nessuno più di Trump scatena le tifoserie. Sarà difficilissimo riuscire ad analizzare in maniera lucida, imparziale, insomma cercando di analizzare davvero la sua politica, perché il personaggio sovrasta un po' tutto. Che ne dici?
Sono assolutamente d'accordo, Marta. Tra l'altro l'altro giorno, quando ho visto proprio i video che abbiamo fatto ascoltare, ho fatto una riflessione. Secondo me dovremmo cercare di analizzare Trump sotto un altro punto di vista, che non sia quello europeo, tanto per iniziare, e soprattutto dal punto di vista mediatico. Sicuramente avrai letto tu, ma anche chi ci ascolta oggi, su qualche quotidiano c'è la famosa fotografia delle prime espulsioni degli immigrati, dove si vedono appunto questi immigrati in catene entrare in questo aereo enorme per essere rimpatriati. Quella è comunicazione, oltre che chiaramente un atto politico. E a me sembra che ci sia un'accelerazione in questo nuovo mandato di Trump su questo versante.
È vero Andrea, anzi ascoltiamo questo video proprio girato al confine con il Messico. C'è una donna che piange perché dice: io pensavo di aver raggiunto il mio obiettivo di ingresso legale, ma sentiamo l'audio.
Cuando yo todo pensaba que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío.
Allora, Allora, la cosa interessante, e si coglie anche nell'audio, è che al di là di lei che piange, si sentono i click delle macchine fotografiche, perché c'è una donna che piange, attorno a lei sono tutti tranquilli. Lei si mette in ginocchio, piange, urla e attorno a tutte le telecamere. Quindi non dico che sia una messa in scena, ma sicuramente le telecamere si sono messe tutte attorno e le macchine fotografiche anche a una donna che ha cominciato a piangere, occhi secchi, eccetera. Quindi sicuramente quello era un momento non tanto di giornalismo, di verità, di racconto di un problema, ma di pura comunicazione. Cioè, io guardavo questo video e non riuscivo a guardare lei, guardavo tutte le telecamere attorno e tutte le macchine fotografiche che stavano cogliendo un momento chiaramente di comunicazione.
Assolutamente, Marta, tra l'altro questo è il rovescio della medaglia di quell'altra foto di cui parlavamo prima, quindi concordo assolutamente con te, c'è un dispiego di mezzi di comunicazione, di voglia di spingere l'acceleratore su questa cosa, e mi viene anche da pensare che sia un po' anche la manina di Elon Musk,
insomma, ecco, qui sarà difficilissimo davvero analizzare tutto, sì, senza incorrere in appunto partigianerie, tifo da stadio,
esatto,
cosa che io cerco sempre di evitare, cioè in maggior buona fede possibile, proprio perché io sono contraria alla polarizzazione. A proposito di Musk, quel gesto che per molti è un saluto romano, per altri no, ecco come ne ha parlato Geppi Cuciari in Splendida Cornice.
Come vedete, questo è il maschiometro, strumento utilizzato dalle polizie di tutto il mondo, tranne la nostra, per determinare se un gesto può definirsi saluto fascista. Allora, prego, professor Nigro.
Allora, io cosa devo dire di questo video? Che io sono rimasta un po' lì, perché in realtà questo è un meme che circola in rete da almeno un paio d'anni, che questa settimana è finito sulle bacheche di tutti e che però è stato utilizzato in questa trasmissione, ben interpretato da Geppi Cuciari. Però in molti hanno detto: ah, ma che bello questo grande sketch comico. Secondo me, se è un meme che si trova in rete, forse un po' bisogna dirlo, no? Che ne dici?
Anche qui ben sopra,
cioè, io capisco che ormai i meme siano talmente divertenti che è difficile poi fare una comicità.
Esatto, sì, esatto.
Ti sgamiamo subito.
Ma non lo so, guarda, io penso che comunque anche lì lui abbia raggiunto il suo obiettivo, no? Che fosse poi meme, non meme, fosse poi un'evocazione nel saluto romano, o che fosse una, ne hanno detto di tutto di più. Di certo ci troviamo davanti a un uomo che, per quanto sia controverso, ha le idee molto chiare su dove voglia arrivare, e soprattutto ha anche le idee molto chiare sull'essere divisivo e sull'uso delle telecamere.
Sì.
Io penso che quella cosa che sia accaduta sia stata fatta volutamente e nulla è lasciato a caso. Fateci caso anche nelle prossime cose che lui farà, dirà, posterà. C'è un disegno dietro. L'uomo è molto più intelligente, perché chiaramente del resto non avrebbe nemmeno l'impero che ha sotto i suoi piedi, di quello che sembra.
Io sono sicura di questo, anche se io invece sono tra quelli che dicono non saluto romano, ma cioè, o meglio, forse saluto romano, però più legato al: quante volte pensi all'impero romano, che è uno dei meme, anche quello più diffuso in rete, cioè all'idea,
sì,
che gli Stati, che nella cultura popolare americana, cosa che noi non conosciamo, ha l'impero romano. Cioè, noi non potremmo, sì, mai fare un meme: quante volte pensi all'impero romano al giorno? Noi probabilmente, ma manco al mese, e siamo in Italia. Mentre negli Stati Uniti questa cosa dell'impero romano è invece molto presente. Io ho deciso
che sì. Marta, assolutamente sì, perché come tutti sapranno, insomma, Andrea Stroppa, che è l'uomo di Musk in Italia, aveva proprio fatto su X un riferimento all'impero romano, poi l'ha cancellato, quindi è esattamente quello che sta dicendo in questo momento.
Sì, più impero romano che nazismo o fascismo, quindi una cosa ancora, sì, più complessa di queste, sì, partigianerie, che appunto Allora, un ascoltatore dice non proprio saluto romano, ma latinense. Vabbè, insomma, capito, bisogna un po' cercare di non lanciarsi in teorie facili, anche se io personalmente ne ho abbracciata una, e poi andiamo direttamente in viabilità. Ve la facciamo sentire? Eccola.
Col cuore, col cuore.
YouTube Social Network.
E rieccoci al nostro Radio Tube con il nostro co-conduttore d'eccezione Andrea Conti. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Che palle adesso pure l'eziologia del saluto di Musk, chiocciola Radio Disagio. Beh, io disagiata, ma di mio proprio sempre. Però se noi parliamo di comunicazione e di rete, questo è l'argomento della settimana. Tutti si sono messi a parlare solo dell'eziologia del saluto di Musk, quindi non possiamo non parlarne. Non era romano, scrive Artemio, quanto un saluto che faceva la superstar del wrestling Hulk Hogan, amico di Donaldone, vedere per credere. Le tesi sono tante, milioni di milioni, quasi una citazione, e ovviamente ognuno ha la sua e anche la sua opinione sulla più o meno pericolosità di Elon Musk, ma noi stiamo a vedere. Siamo pronti per Sanremo? Io non vedo, già non vedevo l'ora prima, ma non vedo l'ora perché ci sono tanti ingredienti interessanti. Saluto moltissimo l'ascoltatore Luca da Milano, che invece non è è contrario, dice: io orgogliosamente non vedo Sanremo dal 1983, ma nemmeno 5 secondi voglio una medaglia Marta. Luca, non ti darò una medaglia, non per altro, ma perché ad esempio io non guardo la pallavolo e non guardo l'atletica leggera, però cioè, non è che me ne vanto, semplicemente non sono il mio gusto, ognuno ha i suoi gusti, quindi non c'è né da vantarsi di guardarlo né da vantarsi di non guardarlo. Ricordiamoci che Sanremo dura solo 5 sere, mentre ad esempio chi non guarda il calcio se lo ritrova tutti i giorni dell'anno, quindi chi non guarda Sanremo, pazienti, pazienti un po'. Ovviamente non possiamo non parlarne, però, perché in questa trasmissione che parla dell'attualità della rete e dalla rete, e non possiamo prescindere da uno dei temi di maggiore attualità. Maggiore attualità, diciamo prima gli ingredienti di Sanremo, e io introdurrei il tema con qualcosa che è successo a l'ora di pranzo, Rai 1, è sempre a mezzogiorno, ecco qua.
Ti ho chiamato perché per dare l'annuncio di chi sarà con me nella prima puntata. Di solito le ho date tutte le notizie al TG1, questo ho detto vabbè dai, la voglio dare da Antonella nel suo programma in diretta. Allora, ho detto più volte che questo è un festival, come hai visto, come una co-conduzione corale. Mi piace l'idea di fare un festival insieme a tanti amici, a tanti colleghi, tante sfaccettature diverse, con tanti colori diversi. Alla prima puntata ho annunciato che saranno stati con me due meravigliosi amici. Tutti hanno pensato a Pieraccione e Panariello. E invece questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti.
Allora, questo è l'annuncio dei co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo, quindi 11 febbraio prossimo. Andrea, sveliamo un po' di retroscena della comunicazione, del giornalismo, sveliamoli. Allora, intanto, domenica scorsa il nostro comune amico, bravissimo, Giuseppe Candela, su Dagospia lancia l'indiscrezione, lancia lo scoop: Gerry Scotti a Sanremo. E quindi due amici, aveva detto Carlo Conti, che non è tuo parente, anche se ogni volta ci scherzate, non siete parenti, perché ogni volta c'è questo siparietto dei Conti, due amici, e tutti hanno cominciato a pensare quale potesse essere l'amico di Gerry Scotti. Qualcuno, in particolare il Messaggero, ha lanciato Jovanotti come co-conduttore. Ci stava, no? Gerry Scotti, Jovanotti, DJ Television, eccetera eccetera. E invece poi Carlo Conti la sera ha svelato Jovanotti super ospite, quindi c'era ancora una casella. Eravamo in piena conferenza stampa di Giorgia e si diffonde la notizia: annuncio di Gerry Scotti c'è sempre mezzogiorno. Quindi, con un orecchio a Giorgia, con un orecchio nella cuffietta con la ricetta della schiacciata toscana per vedere quando arrivava st'annuncio, e Così è arrivato. Cosa ne dici di questo cast corale, come dice Carlo Conti? A volte dice Festival dell'Amicizia, ma a me ricorda qualcos'altro. Cosa dici?
No, è assolutamente una formula secondo me che si rivelerà vincente, anche perché cambiare passo rispetto al grande successo di Amadeus era necessario. Quindi questo affollamento, tra l'altro, di personalità molto diverse tra loro, da Geppi Cucciari a Cristiano Malgioglio. Per quanto riguarda invece la prima serata, quindi con la Clerici e Gerry Scotti, posso dire geniale.
Io sono di parte, perché ho sempre detto che il mio sogno era un Sanremo di Gerry Scotti, almeno lo vedremo su quel palco.
Assolutamente, al netto di questo però si ritrovano sul palco i due antagonisti televisivi,
certo.
Uno con The Voice, l'altro con Io Canto, e Antonella la conosciamo, bravissima.
Antonella, io non posso parlare di Antonella Clerici perché la stimo, le voglio bene, quindi non...
Quindi assolutamente, Gerry dall'altra parte.
Se le mie chat nel mio telefonino potessero parlare di certe cattiverie che ci siamo scambiate, ma non le diremo mai.
Comunque, si consumi una pace di nuovo Raiset, come qualcuno ha detto, è abbastanza evidente, ma sarà molto molto interessante vedere come interagiranno i due antagonisti.
Bello, mi piace molto. C'è un'altra cosa che abbiamo imparato a conoscere di Carlo Conti, che è la sua capacità di non prendere in giro, però un po' trollare i giornalisti. Cioè, lui a volte dice delle cose per farne credere altre, così noi ci scateniamo, scriviamo, e chiaramente quando lui ha detto due amici storici, tutti hanno scritto saranno Panariello,
certo.
E invece no, non erano Panariello e Pieraccioni, ma Irresistibile Pieraccioni sui social ha commentato così.
No, va bene, no, ho visto il presentatore, il Nerino lì, prima sera, chiamo gli amici, va bene, allora via. Chiama gli amici, poi si scopre gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti. Va bene, no, però quando ti avevi dopo sole a 22 anni, te lo portai dopo sole, io e Giorgino ti si portai dopo sole. E ora, gira la rosa, vai.
Carino, questo è il dopo sole, mi ha fatto molto ridere. Allora arriva un altro messaggio: Carlo, Gerry, Antonella è un gran colpo, io credevo Carlo Verdone come terzo amico. Detto questo, non vedo l'ora arrivi alla settimana santa, e sì, perché la chiamiamo anche così, ma lì era un po' blasfema, ma sorridente. E poi una voce per San Marino, per Eurovision. Un ascoltatore che attende anche una voce per San Marino. Dai, l'ultimo annuncio e poi parliamo un po' delle canzoni, perché Carlo Conti ha dato un altro annuncio in rete sul palco esterno, eccolo qua.
Allora guarda, è tutto a posto, sì, le canzoni vabbè, tutte, i conduttori ci sono, i co-conduttori come il festival, gli ospiti ce li abbiamo, il dopo festival è a posto, il prima festival è a posto, cioè abbiamo tutto, il cast è completo. Ah, hai ragione, guarda, mancano gli animatori del palco Suzuki. Io ho una mezza idea, una doppia idea, li chiamo e poi ti faccio sapere se è tutto a posto, aspetta un attimo. Allora, vediamo un po'.
Allora, questo è un reel, una storia di Carlo Conti. Ha chiamato due giovani che sono fortissimi in rete. Torna dopo il primo festival Mattia Stanga, c'è Jody Cecchetto. Anche qui, nella ricetta della kermesse, così in maniera larga, c'è posto anche per i personaggi della rete di oggi, i creator, quindi questo insomma è un po' inevitabile, giustamente sono anche i creator che piacciono ai ragazzi di oggi. Poi io vi svelerò anche chissà che TikToker sarà con noi domani sera TikToker dopo il GR delle 20. Parliamo un po' di canzoni. Andrea, in quanti in questi giorni ti hanno chiesto a bruciapelo chi vince Sanremo?
Tutti.
E tu cosa rispondi? Io a volte rispondo cambio, perché poi quest'anno io devo dire che non credo ci sia un vincitore annunciato.
No, non c'è un vincitore annunciato quest'anno, che da un lato insomma crea confusione agli appassionati di Sanremo, dall'altra forse vuol dire che comunque qualche canzone bella in più c'è. Detto questo, devo dire, per mio gusto personale, perché poi sono poi i giudizi valgono per quello, ci sono diverse canzoni che mi piacciono. Se tu mi fai la domanda secca, io ti rispondo con due nomi che sono Olly e Giorgia.
Ah, sono quelli che dico io, Olly e Giorgia.
Esatto, beh, non lo sapevamo, giuro no, che non lo
no,
sapevamo.
No, 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 non ci eravamo confrontati. Io dico Giorgia perché, come dicevo prima, ha una canzone molto ascoltabile, ma che le permette anche di fare le sue magie. Olly perché, se non rispondete Olly, perché non siete in target, cioè, perché Olly è proprio uno dei personaggi del momento con una canzone giusta per lui. Poi io aggiungo un terzo nome sul quale punterei se non gioco soldi in generale, ma ovviamente non lo faccio per Sanremo. Io ci aggiungerei anche un Achille Lauro.
Assolutamente, aggiungerei anche un Achille Lauro, ma diciamo che è un podio che io vedo anche scombinato, se vogliamo, perché poi chi ascolterà le canzoni si presenterà con una ballad molto intensa che evoca in qualche modo le atmosfere di Tananai, però con lo stile di Achille Lauro.
Sì. Quindi... io l'ho definita un po' una Paolo Antonacciata, cioè si sente che c'è un po' il tocco di Paolo Antonacci che io amo moltissimo. Prima abbiamo parlato abbiamo sentito il nostro incontro con Francesco Gabbani. Ci sono secondo me tante canzoni che in questo momento potrebbero arrivare molto alte, ma che poi se la giocheranno sul palco, perché il pezzo di Francesco Gabbani, soprattutto sentito e risentito, è un bel pezzo, molto ben scritto, lui è bravo, ci sono tanti nomi che funzioneranno bene e poi lì le variabili sono tantissime. Te quale altro pezzo ha un po' colpito l'immaginazione?
Sicuramente io lo so, sarò impopolare, però secondo me Tony F con quella canzone.
Tu sei un fan, sì. Tony F spiazzerà, no. Diciamolo.
No, però insomma, secondo me quell'atmosfera un po' da Fred Buscaglione, un po' da diciamo quegli anni lì.
Un po' da Califano che lui cita nel pezzo.
Califano che lui cita, ma con quel look che sarà sicuramente da bravo ragazzo con gli occhiali, perché poi tra l'altro lui ha anche un bel viso, eccetera. Sì. Secondo me anche televisivamente potrebbe...
Buttiamolo via Tony F, diciamolo.
Però secondo me potrebbe piacere anche un po' alle signore.
Perché ancora non l'hanno guardato bene. Secondo me poi quando lo vedono lo dicono, ma però sto Tony F.
Esatto. E poi chiaramente per me ci saranno gli outsider come sono stati lo scorso anno, i ricchi e poveri, Marcella Bella, ragazzi. Io penso che
sì, secondo me veramente... la quota ricchi e poveri, però quest'anno anche dei Comacose che avranno un tormentone anni 80 che ci farà, cioè nel senso non anagraficamente ma come pezzo dell'anno scorso ci farà ballare. Allora punterei un euro su Achille Idol, ma da amante del rap curioso di sentire Sciablo con Gue Tormento. Io lo metterei tra i pezzi più eleganti, quello di Sciablo.
Sì, devo dire, mi ha stupito tantissimo. Io non sono uno di quei colleghi che guarda con circospezione i nomi oppure mucchiate, però devo dire, quando ho ascoltato la canzone ho detto questa è veramente una bella canzone.
Posso essere sincera, io le cose le dico. Io mi aspettavo un po' una Tamarrata e invece è un pezzo elegantissimo.
Molto elegante, con delle venature un po' soul, un po' così, lounge. Devo dire, sorpresa. Mi ha stupito parecchio.
Allora, facciamo una cosa, poi io ti chiedo dei cantautori, perché voglio, prima abbiamo sentito Lucio Corsi, che come sai è nel mio cuore, ma proprio a prescindere. Poi ti chiedo anche della quota cantautori, facciamo una breve pausa, poi torniamo insieme per parlare un filino ancora di Sanremo e poi di dieta, ma dieta mediatica però, non dieta normale, dieta mediatica.
YouTube Social Network.
Eccoci ancora insieme per l'ultima mezz'ora del nostro RadioTube, le due ore di diretta dedicate agli spettacoli e anche alla comunicazione nel nostro sabato pomeriggio di Radio 24 con il nostro co-conduttore d'eccezione Andrea Conti, direttamente dal fattoquotidiano.it. Andrea, stavamo parlando del Festival di Sanremo perché abbiamo sentito in anteprima le canzoni. Ero rimasta alla domanda sui cantautori, perché se Carlo Conti prosegue sulla tradizione, qualcuno dice, di Amadeus, ma ancora prima di Baglioni, ma ancora prima sua, perché un po' l'impianto di questo festival variegato, corale, di mosaico musicale, l'aveva già pensato lui anni fa. Secondo me, rispetto ai festival di Amadeus, un filino più di cantautorato lui ce l'ha voluto mettere. Io mi riferisco, ad esempio, ai pezzi di Lucio Corsi, Brunori Sas, Simone Cristicchi. A me sono piaciuti tutti e tre i pezzi. Per Lucio Corsi ho un mio sentimento imprescindibile e inarrestabile, quindi non sono lucida. Trovo che il testo di Simone Cristicchi sia uno dei testi più belli ascoltati a Sanremo, ma davvero da tanti anni. Un testo meraviglioso. Andrea, cosa ne pensi?
Sono d'accordo con te, anche perché comunque la canzone di Cristicchi parla di un tema molto delicato, di quando appunto i figli poi diventino genitori degli stessi genitori, quindi è una fase un po' che quelli di una certa età poi attraversano, che più o meno tutti attraverseremo, e che in qualche modo sul palco, perché ricordiamo sempre che Cristicchi fa anche teatro, quindi ci sarà sicuramente un riferimento in questo senso sull'interpretazione, e io penso che tra questi tre cantautori ci sarà sicuramente qualcuno che sicuramente prenderà il premio della critica, per esempio.
Certo, non sarà facile quest'anno il premio della critica, perché davvero sono... Poi ci si può affacciare dalle retrovie, tra virgolette, prendetela così come scherzo. Un cantante che non è un cantautore, è un interprete, che comunque ha dei voti molto alti nelle pagelle, che è Massimo Ranieri, che ha un pezzo scritto da Tiziano Ferro, Neck, Giulia Nania e Marta Venturini. Ricordiamo anche Giulia e Marta, perché tutti ovviamente si buttano su Tiziano Ferro e Neck, ma ci sono anche Giulia Nania e Marta Venturini, un pezzo molto emozionante.
Un pezzo molto emozionante, però al tempo stesso che mostra un Ranieri anche in chiave un po' diversa, no? Forse un po' più intenso, con una profondità rara, come lui è sempre stato. Però devo dire che con questo pezzo mi sembra molto molto nelle sue corde, e soprattutto è, come dici tu, un insieme di autori, e c'è anche Neck chiaramente, oltre a Tiziano, tutti che si sembrano aver cucito addosso questo pezzo proprio per lui, quindi sicuramente
sì. Abbandoniamo per il momento il Festival di Sanremo, che tanto ci accompagnerà per molte settimane, anche se la data si avvicina tantissimo. A me fanno sempre due domande: uno, chi vince Sanremo? Due, che giorno inizia? Quindi chi vince non si sa che giorno inizia l'11 febbraio. Vi farei sentire l'ennesimo sbarco sui social, anzi su TikTok. Ce n'è un altro che è arrivato, un po' particolare, però eccolo.
Io vorrei ringraziare signor Carlo Musso, che ha avuto questa pazienza di aiutarmi a ricordare tante cose della mia vita. È un'autobiografia, ma le autobiografie per me sono per ringraziare Dio.
Allora, ha scelto TikTok per annunciare la sua autobiografia, Papa Francesco. Sorrido, lo posso dire, perché il nostro Paolo Corleone in regia dice: certo che però con questo audio, in effetti, cioè il Santo Padre, ecco, forse no, un pochino, un microfono esterno. Paolo ride, però giustamente, no? Deformazione professionale, dice: però quest'audio è vero. L'autobiografia di Papa
Francesco. Sì? Dovremmo suggerire al Santo Padre o al Vaticano una buona agenzia di social media manager.
ma sì, perché tecnicamente non era proprio perfetto. Devo dire poi io. A Roma non so, perché da qualche giorno che non vado a Roma. Milano è tappezzata delle pubblicità del suo libro, credo gran parte delle città italiane, però Francesco spera, io pensavo veramente di primo acchito, ho pensato che fosse un libro di uno che si chiamava Francesco Spera, poi ho visto la foto e ho detto Papa Francesco, vabbè, sono un po' rimbambita, però ho scoperto che non sono l'unica, perché questa cosa me l'hanno raccontata altri. Va bene, un club di rimbambiti della rete. Abbiamo bisogno forse di fare della dieta mediatica? La dieta mediatica. Come sopravvivere al cambiamento mediatico, nutrire meglio il nostro cervello e vivere felici, edito da Cairo, scritto da Filippo Solibello. Filippo, che bello sentirti a Radio 24.
Che piacere, che piacere. Ciao Marta, buon pomeriggio a tutti. È un piacere mio, guarda, vi ascolto sempre a quest'ora, quindi insomma è un doppio piacere. Papa Francesco su TikTok, punto di domanda, io direi di no, anche di no, ecco, non c'è bisogno, non serve, altri mezzi ben più potenti.
Sì, dopo tutto, da dire, arriva dappertutto, proprio per statuto.
Sì.
Filippo, com'è nata l'idea di dedicare un libro è una vera e propria dieta, perché tu dai proprio dei consigli alimentari, non fosse altro che non si parla di cibo che si mangia con la bocca e si digerisce con l'apparato digerente eccetera, ma di cibo che si mangia con la testa.
Sì, sostanzialmente è esattamente fatto come un libro di diete, ma perché mi sono accorto che negli ultimi 10-15 anni la nostra dieta mediatica, cioè quello che consumiamo, quello che guardiamo, quello che purtroppo scrolliamo, questo termine orrendo, sui nostri cellulari, sui tablet o sui computer, è peggiorato tanto, tantissimo, in qualità e in quantità, e ha determinato un peggioramento enorme della nostra situazione mentale, individuale e sociale. Quello che racconto nel libro è come siano peggiorate le nostre vite perché consumiamo male e consumiamo troppo, teniamo troppo il telefonino davanti agli occhi. Pensa che mediamente in Italia siamo collegati grosso modo a internet per 6 ore al giorno, come media, compresi i bimbi e gli anziani. In America siamo a 7 ore al giorno, poi si aggiunge a queste 6 ore che passiamo collegati a internet tutti, sia quelli che fanno i giardinieri, sia quelli che fanno i giornalisti, appunto, se a queste 6 ore ne aggiungi altre 2 di televisione generalista, televisione lineare, non streaming, ecco che passiamo 8 ore al giorno, Marta, 8 ore al giorno davanti a uno schermo. E allora la dieta si impone non come privazione, ma come equilibrio. Non possiamo pensare di avere una vita sana, normale per il nostro cervello se passiamo 8 ore davanti a uno schermino. Ma tutte le immagini, ma Cristoforo Colombo avrebbe scoperto l'America se avesse passato 8 ore al giorno su TikTok?
No, temo di no. No, ma io sono impazzita quando pagina 22 tu racconti insomma che nel passato ovviamente non era così, e dice all'epoca nel complesso nulla di preoccupante, tutto serenamente processabile dai cervelli dei nostri antenati senza gravi scompensi. Nessuno veniva sgridato dai genitori perché passava troppo tempo davanti a un obelisco a guardare il bassorilievo di una campagna militare. Però è vero, Andrea Conti, cosa ne dici?
Io sono estremamente affascinato anzitutto da questo tema e anche da questo libro, perché tra l'altro c'è un capitolo, scusa, non so se posso chiederlo, Marta, che mi ha
divertito.
Lo You Can Eat, Filippo, mi spieghi un attimino con lo You Can Eat, perché lo pensiamo giustamente ai posti dove andiamo, però penso che ci sia un motivo.
Sì, ciao Andrea, innanzitutto, guarda, no, è uno dei punti cruciali del libro, perché qual è la grossa fregatura di questi ultimi 15 anni, 20 anni della rete? Che siamo passati da una fruizione dell'informazione, della comunicazione, delle notizie, che prima era giustamente a pagamento, compravamo il giornale in edicola, lo pagavamo e leggevamo le notizie. Ecco, da quello che garantiva comunque una serietà, una qualità dei contenuti che andavamo ad assorbire, siamo passati a una situazione in cui ci hanno fatto credere che tutto quello che prendevamo dalla rete era sostanzialmente gratis e potevamo prenderne quanto ne volevamo. Io posso passare tutto il giorno su Facebook, su Instagram, su Twitter, su X, su TikTok e continuare a mangiare informazioni una dietro l'altra. e pensare che tutto questo sia gratis, quando gratis non lo è. In realtà lo paghiamo a carissimo prezzo, lo paghiamo regalando tutte le nostre identità personali, digitali, politiche, sessuali, tutte le nostre preferenze di consumatori a delle entità sovranazionali che poi decidono cosa farne. E abbiamo visto negli ultimi mesi, in particolare nell'ultima settimana, che cosa succede quando poi queste entità sovranazionali decidono di far pesare un piatto della bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Ecco, tutto quello che è successo dagli Stati Uniti a diversi paesi dell'Est Europa nel 2024 ci ha fatto vedere molto chiaramente quanto quello che noi pensiamo sia gratis, gratis non lo è per niente. Il cuore poi, come dire, politico del libro che cita dati, ricerche, studi è questo. Attenzione, perché noi pensiamo di divertirci guardando il video di Gattino 98 e mettendo il like a Orsacchiotto 04, ma in realtà stiamo regalando pezzi della nostra democrazia a dei personaggi che a volte poi si svelano per quello che sono.
Verissimo, devo dire, hai detto Gattino 98, però io sono contenta perché a pagina 105 c'è la prova provata che cani contro gatti, si parla sempre di gattini ma vincono i cani sul web. Io che guardo solo, io che alzo la media delle 8 ore giornaliere guardando solo video di cagnolini sul web, capisco che è così. Ti chiedo un'ultimissima cosa, do un filo in ritardo la viabilità, ma ci tengo a chiederti questa cosa. Il libro, Filippo, si chiude proprio con un esempio di griglia da poter riempire, cioè tu ci dai dei compiti a casa alla fine?
Sì, 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 il libro, come un libro di diete, ti permette di misurare il tuo indice di massa mediatico con un test, e poi nell'ultimo capitolo ci sono le diete, la dieta zona, la dieta mediterranea, la dieta della noia, la dieta boomer, la dieta intermittenza, e le ultime pagine sono proprio quei calendari, no? Che si trovano nei libri di diete in cui poi segni quello che stai facendo, la dieta che hai scelto e come la stai facendo. Ovviamente le pagine, come dire, quei riquadri bianchi li devono riempire i lettori.
Faremo i compiti, Filippo, io ti aspetto a Radio 24, non vedo l'ora che tu venga a trovarci, perché verrai.
Volentieri.
O sì che verrai. La dieta mediatica, come sopravvivere al cambiamento mediatico, nutrire meglio il nostro cervello e vivere felici, edito da Cairo, grazie a Filippo Solibello. A presto.
Grazie,
Filippo,
Marta.
A presto.
Abbraccio. Ciao, ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Di abilità e poi l'ultimo spicchietto di Radio Tube.
YouTube Social Network.
E rieccoci insieme per gli ultimi minuti, meno di 9 minuti per il nostro RadioTube, sempre con Andrea Conti, nostro co-conduttore d'eccezione. Andiamo a vedere un po' di tendenze. Beh, ovviamente in tendenza in questo periodo c'è sempre lui.
In rete la risposta di Ben Shelton, vince in 3-set Jannik Sinner e in finale per la terza volta di fila in uno slam sul cemento.
Fantastica partita di Sinner. Shelton ha giocato un grandissimo primo set.
Ed ecco il punto finale della semifinale. Jannik Sinner pronto per difendere il titolo conquistato un anno fa all'Australian Open. Molto 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 contenta, sempre preoccupata, siamo sempre sul filo della preoccupazione per Jannik Sinner, perché ha avuto dei piccoli malesseri, poi c'è sempre questa spada di Damocle di questa cosa assurda, vabbè io sono un po' di parte, sul doping, e poi lui risponde vincendo, una cosa che mi emoziona tantissimo, cioè che rende l'epica del tennis e del campione ancora più coinvolgente, più toccante. Cosa ne dici, Andrea?
Soprattutto perché, appunto, come hai accennato tu, sono diventate virali anche le immagini del malore che lui ha avuto durante, cioè del tremore anche delle mani e del fatto che stesse male durante un suo incontro sul campo. Però nonostante questo ha vinto, poi chiaramente si è svelato il fatto che fosse colpa di un virus, insomma anche una reazione psicologica davanti a un malore inatteso. Però io devo dire che raramente ho trovato una forza mentale come quella di Sinner. Se ci pensiamo, davanti a un episodio del genere tutti sarebbero crollati, o quantomeno non ci sarebbe potuta essere una performance così eccellente. Eppure non si è fermato.
È il campione.
Assolutamente. E poi ha un autocontrollo fuori dal normale.
Incredibile. Pur non essendo algido come un supereroe, vabbè, ma io sono di Parma, cosa parlo di Sinner, che mi piace tutto quello che fa. La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev in programma 26 gennaio 2025 sarà trasmessa in chiaro su 9 dalle 9.30. Gli australiani sono stati trasmessi sinora in esclusiva da Eurosport, visibile sui canali Sky. Bravi. La finale disponibile anche per i non abbonati sarà trasmessa su un canale non a pagamento, leggo da un'agenzia ADN Kronos, giusto così, perché poi ci sono appunto degli eventi che interessano a tutti, quindi è giusto aprire una finestra. C'è un argomento di cui magari nelle pagine dei giornali stiamo parlando meno, perché in realtà è uscito durante le vacanze di Natale, ma tutti sono ancora impazziti, la verità, sono tutti ancora impazziti per Squid Game numero 2, ecco qua.
Un paper squishy ma a forma di dalgona di Squid Game, cioè i biscotti quelli di zucchero. Facciamolo. E non ho mai detto che non ho mai fatto un paper squishy? Innanzitutto con uno scotch mi vado a tracciare la forma del cerchio. All'interno voglio andare a fare una stella. Sono andata un po'...
Cioè lei è Wenzi che fa un paper squishy a forma di dalgona, e chi ha guardato Squid Game sa esattamente cosa sta facendo. Io la scorsa settimana avevo parlato di Giovanni Mucciaccia, che è stato l'unico in grado di fabbricare i giochetti, quelli di carta a cui giocano, insomma, per salvare la pelle a Squid Game. Non c'è nulla da fare. C'è un altro piccolo video che è il rap di Thanos nel canale YouTube di Netflix Italia, ed è nelle tendenze, eccolo.
Ti ho scovata in mezzo a un mucchio di persone. Con quella faccia d'angelo sei stata una visione. Blu, giallo e rosso, mi presento, sono Thanos. Sono un ragazzo che non perde. Fa scattare il semaforo verde.
Sì, in effetti non è proprio bellissimo da ascoltare, mi faceva notare Alessandro Schirano, non è proprio un gran rap, però è comunque il doppiaggio italiano di Squid Game. Io mi sono divertita a guardarlo anche in coreano con i sottotitoli, ma tanto io guardo solo serie coreane, quindi sono abituatissima, pur ovviamente non parlando per nulla il coreano. Non si placa in realtà la passione per Squid Game in rete, magari appunto i giornali sono un po' passati oltre perché se ne parla soprattutto al lancio, però Andrea, Squid Game è ancora su fattoquotidiano.it e sono cliccate le notizie su Squid Game?
Devo dire di sì, perché guarda, è una cosa molto strana, perché come giustamente accennavi tu, all'uscita di questa nuova stagione, diciamoci la verità, l'accoglienza non è stata proprio positiva da parte di certa critica, anzi, però i numeri ci sono stati talmente alti che la terza stagione è in predicato, e comunque pare che sarà ancora più brutale e crudele da quello che si legge in giro. E però sì, interessa, è una roba che secondo me, come dici tu e tu ne parli spesso nel tuo programma, ha un linguaggio che si abbina perfettamente a quello della rete e che crea comunque una viralità assolutamente inarrestabile.
Sia per
il gioco, sì, sia per il meccanismo, secondo me, che per l'imprevedibilità.
Vero, poi secondo me appunto anche perfetto per la comunicazione in rete, proprio perché anche se questa seconda stagione, lo avevamo detto presentandola, era un po' una stagione comunque considerata ponte verso il gran finale, che come mi diceva adesso Alessandro Schirano sarà inevitabilmente un incredibile bagno di sangue, cioè sarà quanto più splatter possibile nello stile ovviamente coreano di Squid Game, quindi si sanguina, ma non è che si sanguina con un po' di understatement coreano. Dai, un ultimo video, il regista di Flow ce l'abbiamo, eccolo qua.
France, the seed of the sacred fig, Germany, and Flow, Latvia.
Oh, And for best animated feature
la
film.
Reazione del regista di Flo Ginzis di Balotis, che noi avevamo incontrato così alla festa del cinema di Roma come regista di un film gradevole, che invece poi ci ha fatto innamorare, e in effetti ha fatto innamorare anche l'Academy. La reazione è diventata appunto virale, ha fatto il giro di tutti i social network, perché lui era lì tranquillo sul letto, in una stanzetta neanche particolarmente, sembrava la stanza di uno studente, con il suo cane, e tutti hanno amato moltissimo questa reazione. Ormai devo dire, il format reazione a un annuncio da Sanremo in poi è diventato,
esatto,
virale in tutto il mondo, cioè annuncio del cast di Sanremo, oppure filmiamoci mentre aspettiamo gli annunci delle candidature. Lui delizioso si mangia la mela, coccola il cane e poi festeggia appunto con il canino.
Marta, una domanda secca, sì, visto che sono state le nomination agli Oscar: The Brutalist o Emilia Perez?
Allora, per il mio gusto The Brutalist è, cioè, proprio monumentale. Emilia Perez è più furbone, ma The Brutalist, ragazzi, appena esce tutti a vedere The Brutalist, perché è un film veramente monumentale anche come durata. Preparatevi, è un film che ha l'intervallo, vi dico solo questo, perché è un film che dura 3 ore, ma da non perdere, da non perdere. Grazie ad Andrea Conti per essere stato con noi, a prestissimo Andrea, a prestissimo.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao Andrea, datemi solo qualche secondo per dare gli appuntamenti, perché noi ci vediamo domattina con RadioTube, l'intervista dopo il giornale radio delle 7, con noi ci sarà Jacopo e Torre, o meglio, nella sua personalità da cantante autore, Jacopo Ett, perché invece da autore lui sarà a Sanremo 2025 con 4 brani, quello di Serena Brancale, quello di Sara Toscano, quello di Clara e quello di Ircomi. Invece lui parlerà del suo EP che esce come Jacopo Ett. E infine domani sera dopo il giornale radio delle 20 abbiamo l'appuntamento con TikTokers. Chi ci sarà con noi? Scopriremo un creator di viaggi, ci porterà in giro per il mondo e ci farà capire com'è difficile fare i TikTok di viaggi. Non è certo un'impresa facile. Matt Pelusi ci ritroviamo dunque domattina e domani sera.